Questa litania evangelica, che qualcuno dice la Costituzione, la carta costituzionale della vita cristiana, noi siamo talmente abituati ad ascoltarla che non ne percepiamo più la novità e neanche lo scandalo per molti versi. Beati i poveri perché di essi è o sarà il regno dei cieli, beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati quelli che usano misericordia perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Gli operatori di pace saranno. Quindi la si può girare come si vuole, però questi programmi cristiani, diciamo, queste beatitudini che sono la proposta di una via da seguire, sono anche inequivocabilmente una promessa futura. Cioè, dopo noi, in clima di secolarizzazione, siamo diventati matti a mostrare giustamente che è già qui il regno di Dio, che bisogna già agire così, che siamo già figli del regno. Però mi pare proprio indiscutibile che aprano una prospettiva su un'altra vita, parlano di un mondo futuro, parlano del paradiso. E questa prospettiva, questa maniera di parlare dei cristiani, fin dall'inizio ha urtato tanta gente. I critici, i primi critici del cristianesimo, i filosofi pagani, prendevano in giro i cristiani proprio su sta roba qui? No. Cioè, come gli sconfitti della vita, i quali avranno vittoria, virgolette, in un'altra vita, ovviamente che non c'è, e quindi intuivano già questo processo di alienazione, di trasferimento dei deboli, di illusione, per usare i termini che poi i cultori moderni delle scienze umane hanno portato alla radice: l'illusione di Freud, l'oppio dei popoli di Marx, o la trasvalutazione dei valori di Nietzsche. Cioè, i più acuti pensatori nel mondo moderno continuano a sospettare i cristiani di una certa vigliaccheria, se vogliamo dire così, no? Cioè, esaltano la misericordia, la mitezza, la purezza, per alcuni versi esaltano le virtù deboli, perché rimandano, no? E l'aldilà c'è un ribaltamento, c'è un contrappasso, e allora chi è stato forte di qua verrà punito, e invece chi è stato debole verrà premiato. E molti cristiani poi danno la sensazione di essere così, e molti anche sostengono discorsi così. Quando Nietzsche cita alcuni padri della Chiesa che descrivono il paradiso come una suprema beatitudine perché vedranno i prepotenti della vita calpestati, che è un po' la parabola del ricco e pulone, no? Dove il povero si vendica nell'aldilà nel vedere questo che brucia nell'inferno e ha sete, no? Non lo so. Io dico, è chiaro che per rispondere a queste cose c'è tutta una difesa del cristianesimo da fare, ed è quello che facciamo continuamente quando si presenta la plausibilità del Vangelo cristiano, no? Però già così a occhio, così detto tra amici, mi pare che l'umiltà, la mansuetudine, la misericordia, la giustizia, la pace, soprattutto quando, come si dice nel Vangelo, si tratta di fare la pace, di fare la giustizia, di usare misericordia, non di dire viva la misericordia, viva la pace, di fare gli operatori, no? Ecco, mi pare proprio che queste cose siano il contrario della vigliaccheria, mi pare, il contrario del sonno, della passività. Cioè, per essere così, per diventare così, umili, mansueti, misericordiosi, giusti, pacifici, per essere così occorre una bella lotta. E occorre la lotta più difficile di tutte, che è la lotta su se stessi, no? Mi pare che per alcuni versi, ma non vorrei essere troppo facilone, però mi pare che sono le controbeatitudini che addormentano gli uomini. Provate a pensarci, che cosa di più facile della violenza, dell'ingiustizia, della vendetta, dell'avidità, della superbia? Per queste cose non c'è molto da lavorare. Sì, c'è da essere un po' astuti, c'è da imparare un po' anche lì, certo, perché in tutte le cose si impara. Ma per rubare o per fare i delinquenti o per essere prepotenti o per fregarsene degli altri, non c'è molto da faticare. Non c'è molto da lavorare, ci viene bene. Ci viene facile. Questa credo è una sfida che si può mettere in campo, è una sfida che si può provare anche in noi stessi. Se è più difficile essere buoni o essere cattivi. Io dico che per noi è molto più facile essere cattivi e stupidi. Ci viene meglio. Quindi non so se possiamo sostenere che il programma delle beatitudini non è vero che è un programma molle che svigorisce l'uomo, che lo sottrae al compito di stare nel mondo con forza. Però resta vero, questo sì, e questa è la seconda cosa mi pare che le beatitudini fanno pensare, resta vero che il Vangelo delle beatitudini non ci promette in ricompensa 1000 anni di felicità sulla terra. La salute al 100%, i soldi, per fare qualche esempio delle cose che a noi interessano molto, no? E neanche l'avvento di una società più giusta, e neanche un futuro radioso, e neanche un'umanità senza problemi. Ah, questo sì. Cioè diciamo che la via cristiana, per alcuni versi, non so se è giusto dire così, ma non è molto utile per le nostre cose che noi desideriamo di più. Il Vangelo, come vedete, ci parla di cieli nuovi, di terre nuove, di un regno che non è di questo mondo. E questa è la cosa, la seconda cosa che noi dobbiamo dirci con chiarezza. La prima è quella di dire che il programma della beatitudine è una cosa seria, di non avere complesso di inferiorità. La seconda è che certo è un programma un po' a perdere, calcolando le cose così. Cioè, non è che poi ti torna indietro l'assegno da controllare, eh? Ma c'è una promessa di cui ti devi fidare, che sta oltre la morte. Quindi non si può credere al Vangelo, non si può essere discepoli di Cristo senza credere all'aldilà, a quest'altra vita presso Dio nei cieli. Rallegratevi e esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Smitizziamo pure i cieli, tiriamoli pure via come abitazione divina, portiamoli sulla terra, nel profondo. Però qualcosa che in qualche maniera dovrebbe risolvere Dio al di là della morte è compresa nella proposta. Non è eliminabile sta roba qui. Quindi i santi e i morti. Possiamo girarla e rigirarla, paganamente trasformarla come vogliamo, ma per il cristiano è innegabilmente la questione della morte, della speranza nell'aldilà, una questione centrale, in cui culmina addirittura il credo, la resurrezione della carne, appunto. Certo dobbiamo stare attenti all'uso abusivo che si può fare dell'aldilà, all'astuzia umana. È tale che se sa che ha là in deposito i soldi può anche smettere di lavorare, per farti un esempio di com'è l'uomo. O è tale, per esempio, che gli serve per giustificare tutte le sue paure o irresponsabilità. È tale che siccome poi un altro ti farà su di nuovo, non vale la pena che tu ti costruisca. No, sappiamo che l'aldilà per noi, neanche l'aldilà, è univoco, cioè noi lo possiamo equivocare, usare male, quindi dobbiamo fare attenzione a questi usi abusivi dell'aldilà e delle immagini perverse che esso può nutrire sull'aldiquà, tutta una pastorale della paura che noi abbiamo nutrito col timore della morte, del giudizio, dell'aldilà come fuoco, come pena. Beh, non è stato un grande esempio di onestà verso l'uomo, l'abbiamo un po' impaurito, abbiamo cercato di impaurirlo, poi finché l'uomo ce l'ha fatta a fregarsene e adesso ste robe qui non ci ascolta più, ma finché siamo riusciti l'abbiamo tenuto lì un po' con la paura, no? Quindi purifichiamo pure tutti questi aspetti, ma mi pare che l'attesa di un regno che non è di questo mondo sia un aspetto essenziale della nostra fede. E quindi possiamo dirlo con tutte le precauzioni del caso, con tutti i timori mentre diciamo ste cose, con tutte le fragilità di cui ci sentiamo pieni, con tutti i dubbi, no? Però possiamo dire che c'è nella nostra fede profonda una vita al di fuori del tempo, una faccia nascosta di questo mondo. C'è una specie di dimensione verticale che attraversa l'orizzontalità in cui si svolge la vita umana. È una verticalità che è legata più che alle nostre previsioni, alle nostre attese, che varrebbero una cicca in questo caso, perché la morte è più forte di noi su questo. Noi non sappiamo niente al di là della morte. Però appunto questo perforare la morte, questo aprire un altro mondo, beh, è coerente col movimento della nostra fede, il movimento del nostro Dio, l'iniziativa di Dio, l'iniziativa che Dio compie di uscire da sé con la creazione, di incarnarsi, di morire, risuscitare. E questo è il movimento quindi che assume l'umanità nell'ascensione. Quindi la fede nell'aldilà è coerente con la fede in Cristo, che da ricco che era si è fatto povero, è morto ed è risorto, e il movimento di ascensione in cui il movimento di Dio trascina l'umanità, l'ascensione o la resurrezione della creatura, del creato. E allora, dietro a questa fede, che certo non è una cosa che hai lì in mano, come si dice, è un movimento, è una fiducia. È un camminare con fiducia dietro a qualcuno. E allora in questo clima si può parlare di vita eterna e in qualche maniera si può parlare, come si può dire, non di una vittoria, perché insomma la vittoria non c'è ancora, intanto vince la morte, e tuttavia di una speranza di vincere la morte. Si può parlare di una non onnipotenza della morte. Perché alla fine, se la morte avesse l'ultima parola, sarebbe lei Dio, no? Per alcuni versi, anche se le cose stanno su piani diversi, non possiamo pretenderlo noi di non morire, ma siccome Dio ha impegnato se stesso nel vincere la morte, o Dio la morte la vince, partendo da me, dal mio piccolo, capito? E su questa scia sta anche in piedi questa liturgia di questa sera, che lo capite bene, è molto pretenziosa, è molto... Sì, è molto pretenziosa. Insomma, l'idea che noi possiamo considerare come vivi, usiamo questa parola, perché tra noi si dice così, quando uno non è morto, vivi, dopo che cosa siano vivi al di là della morte, anche lì non lo sappiamo, ma che siano presenti a Dio, che stiano vivendo in qualche maniera con Dio, tutti gli uomini che ci hanno preceduto. Perché quando noi parliamo di santi, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, parliamo anzitutto, grazie a Dio, di vivi. Prima ancora di ricordarci che quel lì ha fatto questo, la cosa più stupenda dei santi è che sono morti, ma sono vivi. Non è la cosa più bella questa. Provate a dire a una mamma che perde un figlio in una disgrazia, che lo possa immaginare come vivo. Cosa vuol dire? Che gliene frega cosa ha fatto, come si è comportato? È vivo, hai capito? Santo di per sé... sappiamo cosa vuol dire. Santo è ciò che appartiene a Dio, solo a Lui in qualche modo, che è specifico di Dio, ciò che fa sì che Dio sia Dio, ciò che è Dio in se stesso e che Dio comunica, perché è proprio di Dio, soprattutto di questo Dio che noi un po' ci ha fatto sapere qualcosa, è proprio di questo Dio comunicare. E quindi la santità, che è lo specifico di Dio, è ciò che Dio comunica alle creature, la grazia dell'amore, grazie al quale Dio dona all'uomo ciò che egli ha di unico, di diverso, di incomparabile, la santità di Dio comunicata, la grazia, il suo amore unico, ci stabilisce in realtà in un mistero di comunione e di fraternità. Grazie a Lui, al suo amore, alla sua santità e all'efficacia della sua santità, noi siamo in comunione con i santi. Quindi la festa di tutti i santi celebra questa misteriosa solidarietà tra tutti i credenti, tra tutti gli uomini che vivono di Dio e formano in Cristo un solo corpo. Che non è, essere un solo corpo in Cristo non è una risulta. Uno viene di qua, viene di là, si trova poi alla fine attorno al Signore, no? Non è una risulta, è neanche un'adesione, ma è un'appartenenza vitale, nel senso che non c'è vita al di fuori di questa comunione, di questa connessione. In Cristo, nella comunione con Cristo abbiamo la vita, questa è la santità di Dio. E questo legame con l'immensa nube dei testimoni, ecco perché Chiesa di Dio, popolo in festa, doveva essere proprio così, dovrebbe essere proprio così, perché non solo ci fa comunicare con tutti quelli che inghiottiti dalla morte sono vivi, ma ci fa comunicare anche con tutto il bene, con tutta la santità del corpo intero. E questa è la più grande medicina, insomma, penso, perché in realtà noi ci scoraggiamo molto guardando noi stessi, ci deprimiamo molto nel vedere ogni giorno tanta cattiveria e tanta indifferenza. Il sapere invece che c'è tanta gente buona, diciamolo così, c'è un'immensità di bene nel mondo, e c'è stato e ci sarà. E questo è fatto per consolarci, insomma. Ci si consola nel pensare all'amore, alla santità che avvolge da ogni parte il mondo e l'umanità. E ci consola il fatto che quel nemico disgraziato che ti prende qui e non molla mai come un cane che ti mangia la gola, perché alla fine il nostro pessimismo, il nostro non avere il coraggio di essere proprio buoni, deriva da questo, dal fatto che in fondo siamo convinti che il male vince, la morte per tutto. Dai, il fatto di sapere che la morte vince ti fa girare le scatole, ti tira via la voglia, no? Ma dietro alla morte c'è poi tutto il male che prevale, e che poi una certa forma scema di stare insieme, aprite un telegiornale, vi sfilzano lì 20 minuti di depressione, dicendo si è ammazzato, ha ammazzato, ha violentato, quasi ci fosse paura che ci illudiamo che l'uomo è anche buono, quasi che diventassimo troppo ottimisti della vita, ci si procura di tenerci sotto questa oppressione, no? In questo senso la festa dei santi celebra la vittoria di Dio sulle forze del male e della morte. La vittoria di Dio è vittoria dell'uomo, indissociabilmente. Cioè la riuscita dell'umanità e la riuscita del disegno creatore di Dio è la stessa cosa. E il patto, il pegno del fatto che ha vinto Dio con l'uomo è Gesù, appunto. È la memoria di Gesù, la vittoria evidente. Questa vittoria che dobbiamo attendere nella speranza, beati perché saranno, perché possederanno, perché vedranno. In realtà, appunto, questa seconda lettura lo diceva, ma tutto il Vangelo lo dice, e soprattutto il mistero di Gesù. Gesù non è un eone escatologico, una creatura finale che è venuta a apparire, è stato un uomo. In realtà questa vittoria sulla morte e sul male è entrata nel mondo, è effettiva, è possibile, è stata data come possibilità al primo uomo, da Adamo fino all'ultimo, in Cristo, appunto, no? Allora, questa vittoria si inserisce nelle nostre vite attuali grazie alla fede che vince il mondo. La fede, infatti, si traduce in una vita sapiente, secondo le beatitudini. La fede è adottare la sapienza delle beatitudini, che è proprio tutto in contrasto con la sapienza del mondo. Di fronte alla follia della volontà di possedere tutto, di dominare gli altri, di asservirli, di giudicarli, di pestargli addosso, la follia della croce, che è sapienza di Dio, e si manifesta nell'umiltà, nella mitezza, nella purezza, nella misericordia, nella giustizia, nella pace, appunto. Ecco, questo mi pare il giro di cose che una celebrazione così innesta nella nostra coscienza e nel nostro modo di guardare le cose, no? Di considerare la vita, il mondo, la comunicazione con la cultura nella quale viviamo. E si sente quanto la cultura pesantemente è distante da queste cose, no? E quanto siamo distanti anche noi, perché su questo cammino che il Vangelo ci apre davanti, noi sperimentiamo per primi, perché è troppo facile accusare, no, adesso si fanno belli, si accorgono che Halloween sta rovinando la festa dei santi, ma è un po' che è rovinata la festa dei santi, dei mo' che è tolta dalle coscienze. Cosa pensano i cristiani? Di tenere il cristianesimo che controllano le feste pagane? Siamo in mezzo ai pagani. Qui il problema è di fare dei cristiani, non è impedire. Vabbè, comunque è così. Ci accorgeremo quando... Comunque dico, è troppo facile fare i moralisti sulla cultura e non accorgersi che i buoi sono usciti dalla nostra stalla, che queste cose non appartengono più al cuore dei credenti, dei fedeli, delle comunità, no? Non le festeggiano più, non le vivono più con intensità, insomma. E per fortuna restano alcuni riti civili, i cimiteri sono molto più festosi delle nostre chiese, almeno qui in città di sicuro, il cimitero è un rito civile, per lo più. Mentre il cuore cristiano di questa speranza invece è spento, è noioso, è arido. No? E comunque dico, il problema non è anche quello lì di capire cosa sta succedendo nella cultura, è evidente che è interessante anche capire, ma è interessante soprattutto cominciare da me e capire che su questo cammino aperto dalle beatitudini che mi fanno di ostacolo sono le mie esitazioni, le mie resistenze, i miei rinnegamenti, le mie paure. E vorrei che appunto stasera dichiarassimo questa difficoltà che abbiamo e nello stesso tempo la fiducia, perché questa via è tracciata davanti a noi da un Dio che è beato, soprattutto perché è misericordioso. Questo credo ci deve dare speranza, no? Abbiamo fiducia che il Signore ci sopporterà, che se noi vogliamo ci porta con sé, avrà compassione di noi, ci giustificherà come giustifica tutti i santi, che sono anche peccatori, come tutti. Siamo stati sottomessi al peccato, tutti siamo stati avvolti dalla grazia di Dio, no? E quindi, almeno io lo sento così, questa celebrazione, siamo un po' tanto storditi, perché da una parte abbiamo tutta questa confusione che ci circonda, questa incredulità e anche questo materialismo, lasciatemi dire questa parola semplificatrice, che ci è attorno e che sta in noi. Dall'altra parte queste prospettive vertiginose, che il Vangelo, il messaggio cristiano, apre davanti a noi, così vertiginose da parerci quasi sempre più astratte. Sono degli aquiloni, hai in mano il filo di refe, no? Tenere in mano sto robo qui, se il vento soffia un po' più forte va via, no? O cade in terra, si spacca. E quindi siamo un po' storditi, ma ci accodiamo ancora una volta alla compagnia di Gesù e gli chiediamo di darci una mano, che sia buono e misericordioso con noi, e così come siamo, ci porti con sé.